sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Parola del Signore. Carissimi, il libro dell'Apocalisse in questi giorni ci ha portato dentro a quest'opera meravigliosa che Gesù, il risorto, vuol fare di ognuno di noi, ma vuol fare in modo speciale del nostro stare insieme. È Lui che anche oggi ci sta invitando a formare il suo corpo, a ringraziare il Padre, a lasciarci guidare dalla sapienza e dalla volontà del Padre. Qual è allora il dono che in questo momento Gesù ci sta facendo e sta facendo a tutta la Chiesa? Abbiamo sentito nella colletta della celebrazione, la sua proposta è perdere la vita per salvarla. E non è una proposta strana, perché è ciò che Gesù stesso ha fatto nel mistero della sua Pasqua. Ha perso, nel senso che ha dato la sua vita, per salvarla. Ma quale vita lui ha dato? È bellissimo se noi riusciamo ad entrare in questo mistero di Cristo. È vero che ha dato la sua vita, ma sulla croce ha presentato al Padre la vita del suo corpo e quindi di tutta l'umanità. E mentre presentava la sua vita, cioè lui come il primogenito di molti fratelli, lui, dirà l'Apostolo Paolo, come il capo di questo corpo nuovo, lui porta salvezza al suo corpo, cioè a tutti noi. E la salvezza è fatta di queste due dimensioni, comunione con Dio e comunione tra di noi. Oggi Gesù ci vuol fare questo dono, perdere la vita per salvarla. Ma da dove partire perché questo mistero della Pasqua tocchi davvero la nostra vita e ci porti ad essere uniti profondamente a Cristo in questa Eucaristia? Se andate nella prima lettura, avete sentito come il profeta Isaia dice che il primo passo per perdere la vita, per salvarla, è quello di metterci in ascolto e non opporre resistenza a Dio che parla, nella certezza, dice il profeta Isaia, che Dio è dalla mia parte. Lui vuol compiere quell'opera che ha compiuto in Cristo, la vuol compiere in ognuno di noi, la vuol compiere nel nostro stare insieme, la vuol compiere nella nostra storia. Non opporre resistenza a Dio che parla, nella certezza che Dio è dalla nostra parte. È bellissimo se voi ci pensate, perché noi siamo sempre preoccupati di qualcosa, siamo sempre preoccupati di dover noi risolvere certe situazioni, siamo sempre appesantiti da questo io che non vuole morire. Abbiamo letto nel capitolo 12 dell'Apocalisse che la donna deve generare vita, deve generare il bene, ma poi ciò che genera non lo può tenere nelle sue mani. Deve lasciare che vada in cielo e che diventi opera di Dio, non più opera tua. Quando riflettevamo su questo, siamo tornati a quell'affermazione che poi vedremo in modo più approfondito nel pomeriggio. Se tu non ti stacchi, se tu non cambi, muori. E muori te, ma fai morire anche l'opera delle tue mani. La donna nel libro dell'Apocalisse partorisce, ma il figlio viene portato in cielo e lei torna nel deserto, torna nell'intimità, torna nel luogo dove nasce la vita nuova. Ecco, il profeta Isaia ci dice proprio questo. Dio ti sta parlando. Dio ti sta facendo delle proposte. Non opporre resistenza, perché Dio è dalla tua parte. Come possiamo vivere tutto questo? Il Vangelo ci ha detto, di fronte a questi interrogativi che Gesù pone, attenzione. Chi è Cristo per te? La gente chi dice che io sia? Ma voi chi dite che io sia? E quando Pietro dà la sua risposta e dice: tu sei il Cristo, l'unto, il mandato da Dio nella nostra vita. Avete visto come Gesù prende la risposta di Pietro, ma dice: guarda che le parole a me non bastano, che tu sappia chi sono, perché la parola di Dio te l'ha detto. Sì, è buono, però non è la tua salvezza, perché il Cristo è colui che perde la sua vita per salvare la vita di tutto il suo corpo e di tutta l'umanità. E quindi dice a Pietro, e l'abbiamo letto, l'abbiamo sentito con chiarezza, cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Cosa vuol dire Gesù con questo? Ed è quando noi prendiamo certe affermazioni della parola di Dio, come quello di perdere la propria vita per salvarla, pensiamo a qualcosa che noi dobbiamo fare. Carissime, sapete come si perde la vita? Quando lasci che gli altri ti mettano le mani addosso. Gesù non perde la sua vita perché decide, ma perché c'è chi lo tradisce, c'è chi lo mette sulla croce, che poi lui interiormente lo viva come offerta della sua vita, ok? Ma la sua morte non deriva perché lui cerca la morte. O sbaglio. Ma è perché gli altri le mettono le mani addosso. Questo è il problema grande che noi abbiamo, perché quando leggiamo queste frasi, perdere la vita e salvarla, va bene, allora rinuncio a qualcosa e così. Sei tu che rinunci a qualcosa. Lascia che la tua amichetta ti dia una botta in testa. Lascia che la persona che ami ti tradisca. Lascia che le cose a cui ci tieni non riesci a realizzarle. Lascia che i tuoi desideri più grandi non vengano accettati dagli altri e non vengano incoraggiati dagli altri e non ricevi forza dagli altri. Gesù dice a Pietro: è bello quello che dici, però mettiti un po' dietro e vedi quello che succede a me e lascia che succeda pure a te. La morte non viene da noi, viene dal di fuori di noi. La sofferenza non viene da noi, viene dal di fuori di noi. Vedete, allora, perdi la vita per salvarla. Gesù dice: mettiti dietro a me. Perché? Allora capirai cosa significa soffrire, cosa significa venire rifiutato, venire ucciso. Ma allora capirai anche l'opera che Dio sta facendo in te. Da questa situazione di morte viene fuori la bellezza e la pienezza di vita. Gesù l'ha detto più volte e in vari modi: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, porta molto frutto. E non è che il chicco di grano messo in terra si graffia, si fa del male. Cioè, pensa alla terra, agli acidi della terra, l'umidità della terra, a togliergli tutto. E a dirgli adesso fammi vedere cosa germogli, che cosa tiri fuori. La natura è così, la vita è così. Perdi la vita per salvarla. Ma perché perdere la vita per salvarla? Qui c'è un altro elemento che Gesù sottolinea. Attenzione, non è che perdi la vita perché vuoi fare la persona interessante, perché vuoi portare avanti le tue idee. Chi perde la propria vita a causa mia e del Vangelo. Chi perde la propria vita perché crede in Cristo e perché vuole portare la buona notizia del Vangelo nel mondo. Non perché porti avanti i tuoi progetti. Non è lì dove nasce la risurrezione. La risurrezione nasce se tu ti lasci mettere le mani addosso per la tua fede in Cristo e perché porti la buona notizia del Vangelo nel mondo e nella vita degli altri. Quello che abbiamo raccontato prima di delitto e castigo credo che sia un punto di riferimento importante per capire tutto questo. Come possiamo vivere questa esperienza? Come possiamo farla diventare la realtà della nostra vita? L'Apostolo Giacomo nella seconda lettura, e qui attenzione perché ci perdiamo sempre nell'esempio e non andiamo mai alla sostanza, perché lui porta come esempio, se un fratello, una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Ma non è questo che l'Apostolo dice di fare. Lo porta come esempio. Dice come nella vita non bastano le parole, ma servono i fatti, dice così anche la fede. Se è fatta solo di parole, senza fatti, non serve a niente. Ed è interessante poi la conclusione dell'Apostolo quando dice «Io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». Quindi, vedete, Gesù dice, mettiti dietro me, guarda che cosa vuol dire perdere, rilascia che ti mettano le mani addosso. Perché poi, che cosa viene fuori? Viene fuori che nasce la vita, risorge. Questo avviene se tu lo fai per seguire Cristo e per annunciare il Vangelo. Allora, quali sono le opere della fede? Qui viene il bello. Perché, ripeto, noi ci fermiamo sempre e quasi solo sull'esempio. Ma quali sono le opere della fede? Tutto quello che abbiamo letto in questi giorni nell'Apocalisse. L'opera della fede è vivere la Pasqua e celebrare la Pasqua. Quella è l'opera della fede. Vivere nella propria carne, nella propria vita, nella propria situazione, questo mistero di morte e risurrezione. E stare accanto agli altri per testimoniare e aiutare a vivere questo mistero, che è morte e risurrezione. Non mi spiego, no? Perché noi preferiamo seguire l'esempio, vabbè, tu hai fame, ti do da mangiare, tu hai sete, ti do da bere, c'hai un problema, ti aiuto a risolverlo. Sono queste le opere della fede? Dice il Concilio, questo lo fa chiunque. Sono opere di solidarietà. L'opera della fede è una... portare nella nostra vita, nella nostra storia, nella vita delle persone con cui camminiamo insieme, il mistero della Pasqua, che sta tutto lì. Vede una cosa e crede un'altra. Vedo che tu sei un disgraziato, credo che tu sei amato da Dio, perdonato da Dio, figlio di Dio. Questa è l'opera della fede. Poi dal momento che in te disgraziato io vedo l'opera di Dio e il figlio di Dio, allora sei mio fratello e quindi anche ti do da bere, ti do da mangiare, ti sto accanto, prendo in mano la tua situazione. Ma attenzione a non capovolgere le situazioni. Una delle esperienze più forti che noi abbiamo fatto in Africa è stata proprio questa. Tu vai in una missione e tu vedi che il missionario che cosa fa? È preoccupato di fare un ospedale, di fare un ambulatorio, di dare medicine, di dare cibo, di fare i pozzi, di fare questo, di fare quest'altro. E diventano delle grandi officine. Quando c'è stato questo grosso problema sulla evangelizzazione, ed eravamo durante il concilio e c'era questo scontro tra i vescovi che dicevano: ma come fai a annunciare il Vangelo a uno che ha fame? Prima dagli da mangiare e poi annuncia il Vangelo. Giovanni Paolo II, che allora non era ancora Papa e poi per questo che ha detto è stato eletto Papa, ha detto: ma il compito della Chiesa non è quello di dare a mangiare, il compito della Chiesa è quello di annunciare il Vangelo. Quindi noi andiamo e annunciamo il Vangelo. Annunciando il Vangelo, poi viviamo questa esperienza di amore, di condivisione, di carità, di attenzione all'altro. E quando leggiamo il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Luca, che è quello più mirato in questo senso, dice che Gesù che cosa faceva? Dice sempre che Gesù portava la buona notizia del Vangelo e guariva ogni infermità. Una priorità ben chiara. Gesù non è venuto per guarire, non è venuto per togliere la fame nel mondo, non è venuto per risolvere questi problemi, è venuto per annunciarti l'amore, la misericordia, il perdono del Padre, la dignità che tu hai come figlio di Dio. E quindi le opere della fede è portare questo, e di conseguenza ti porto pure il resto. Io, con le mie opere, ti dimostro la fede. Credo che dobbiamo davvero, dopo questa meditazione che abbiamo fatto sul libro dell'Apocalisse e su ciò che Gesù oggi ci sta dicendo, fermarci un po' e dire che programmi vogliamo fare per quest'anno nella nostra vita. Ecco, nel pomeriggio riprenderemo questo discorso e vedremo qual è la strada giusta per fare le opere della fede nella nostra vita. Ci benedica così il Signore.